Allora, stamattina abbiamo il libro dell'Apocalisse, capitolo 5, dunque, scandina solo, ecco. Io leggo solo il versetto 11 del capitolo 4, poi qualcun altro gentilmente si vuole leggere il capitolo 5. Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Ripeto, degno sei, Signore. Qui ci troviamo quando i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Ora, qualcun altro gentilmente vuole leggere il capitolo 5, quello che prosegue.
Ecco io. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Poi vidi, ed ecco, in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani, stava rito un agnello come se fosse stato immolato, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia di migliaia, che dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Ed udì ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che dicevano: A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. e i quattro esseri viventi dicevano Amen. E i 24 anziani si prostrarono ed adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Adesso andiamo nel Vangelo, scusate, nel Vangelo di Luca. Scusate, Giovanni 12, 1, 11.
Scusa, non ho capito il riferimento.
Giovanni, capitolo 12, 1, 11. Allora, un attimino che ho perso il segno, tutto qua. Eccolo. Eccolo qua. Chi è che vuol leggere? Sono i primi praticamente 10 versetti del capitolo 12. Chi vuole leggere? Alessandro.
Leggo io, sì. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libbra di olio profumato, di nardo autentico, di gran prezzo. Ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala, ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti giudei se ne andavano e credevano in Gesù.
Amen.
Amen.
Il racconto della scrittura è sempre, ma quello che bisogna capirne la profondità, bisogna capire la profondità del gesto di Maria. Andiamo ancora, ci cioè andiamo, magari. Aspettate un attimo. Ecco qua. Al capitolo, quando c'è la resurrezione di Gesù, cioè Luca in questo caso, ecco, diciamo. Leggiamo dal versetto, allora, capitolo 24 di Luca. Leggiamo dal versetto 26 fino alla fine. Chi è che vuole leggere? Renate.
Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciò da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre. Ma essi lo trattennero, dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. lì dunque entrò per rimanere con loro. E come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Amen.
Amen. E allora questo è, cari fratelli e sorelle, allora la registrazione a posto, cari fratelli e sorelle, questo è il rischio che corriamo noi. Questo è il grande rischio che corriamo noi, quello che questi due discepoli dicono, ma pensavamo, fanno tante domande a Gesù, lo incontrano, non l'hanno riconosciuto perché i loro occhi erano velati e gli dicono: ma scusa, ma solo tu non hai saputo ciò che è avvenuto in questi giorni, questi 3 giorni. E sappiamo che in quei giorni la terra fu veramente scossa. Veramente scossa e furono i giorni che cambiarono perfino la data, ma questo è il meno, per noi è il meno, ma per la storia è importante, perché furono i giorni che cambiarono la data sui nostri libri di storia e tutte, ormai tutte le, anche le altre religioni e culture sono costrette a confrontarsi con questa data, prima e dopo Cristo. E furono i giorni che sconvolsero veramente il mondo, dove sappiamo che alla morte di Gesù ci fu un terremoto talmente potente, la terra tremò. Venne il buio sulla terra, come a classificare la vergogna dell'uomo. E Gesù gridò in quell'ora: tutto è compiuto. E vediamo che avvenne un altro fatto meraviglioso in quello stesso momento. Per quello avvenne qualcosa di così straordinario. La tenda del Tempio si squarciò e come segno che ha dato accesso a chiunque di poter accedere direttamente a Dio con il suo cuore attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Una cosa impossibile da pensare. È il momento nel quale Gesù fa la pace con l'uomo, ma la fa attraverso il sacrificio di Dio. Dio fa attraverso Gesù questa pace con noi. Ecco perché Gerusalemme è chiamata città della pace, non perché c'è stata pace, perché in Gerusalemme c'è sempre stata guerra, no, ma il significato è questo, che Gesù ha fatto la pace con Dio a Gerusalemme, che è la città del gran re, e così sempre sarà. Sono questi i momenti che hanno cambiato la storia del mondo e dell'universo. La storia della creazione stessa è stata cambiata attraverso questo fatto, perché Gesù è morto ed è risorto. I morti giravano, che legge, per le strade, erano usciti dalle loro tombe, molti, e molti li videro, li riconobbero. Pensate che evento straordinario, stupefacente, veramente. E questo è un fatto che noi dimentichiamo spesso, perché abbiamo il nostro panino di mortadella che ci attende, o il nostro panino con la Nutella. Ma invece, ecco, ho detto apposta questo per farvi capire la profondità delle cose di Dio con la superficialità del nostro essere e del nostro pensare. Ma questo è grave, perché questo pensare, se rimane solo un pensare e non è una vita vissuta realmente in Cristo. Ecco perché questi discepoli a un certo punto dicono: ma non era, ma quando sentivamo la sua parola che ci parlava, non sentivamo ardere dentro di noi, perché il nostro cuore, perché questi discepoli lo seguivano? Perché sentivano ardere prima. Quindi la sua parola aveva questa forza di rigenerare. E questo mi chiedo, se questa forza in quelli che si definiscono discepoli di Cristo ce l'ha ancora o è venuta meno. Ma dico questo perché, come sapete, stesso Gesù dice: dove è il tuo cuore, lì vi è anche il tuo tesoro. Ora, il nostro cammino qui sulla terra ci mostra che cosa? È su questo che dobbiamo analizzarci. Io vi ho parlato di alcuni fatti che sono scritti nella scrittura, estremamente grandi nella storia dell'universo. Sono i fatti che sconvolsero il mondo, sono i fatti più importanti di sempre. E questo dovremmo tenerlo a mente, perché se perdiamo di vista questo, non riusciamo a capire. Sapete, come dicevamo, un disegno o una mappa, o un qualsiasi cosa, è fatta da più punti, e poi collegandole assieme si può vedere. E questo è il punto focale, è il punto centrale della nostra esistenza. In questi 3 giorni c'è la nostra salvezza, oppure c'è il buio del nostro cuore, come sentivo qualche giorno fa un fratello che faceva qualche considerazione sulla morte, una meditazione che mi ha girato mia figlia, che condivido pienamente. Che Gesù ci ha tolto la paura della morte, ci ha tolto questa paura, perché l'ha vinta, e non solo l'ha vinta, e faceva vedere la differenza tra quelli che muoiono, sanno di morire e sono in pace comunque, e quelli invece che sono disperati, disperati perché davanti a loro c'è il nulla, c'è il vuoto, e sanno che c'è il giudizio. Noi possiamo essere felici e sereni ed attendere il nostro Signore in ogni momento. Ma il nostro cammino qui sulla terra ci mostra che ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Eppure tante volte un giorno ci sembra uguale all'altro, ma questo non significa affatto che il tempo si sia fermato. Tutto scorre e corre, ma ciò che maggiormente conta è qual è veramente la meta che ci siamo prefissi. Ecco, questo lo dovremmo chiedercelo. Qual è la meta che veramente ci siamo prefissi? Può essere anche che non hai nessuna meta e continui a vagare nel buio. Come si fa a non avere alcuna meta, a vivere fuori da questi momenti di spiritualità profonda, prendono la radice proprio in quei 3 giorni nei quali Gesù è morto ed è risorto. Allora, c'è un episodio molto toccante tra le cose che abbiamo letto e si trova appunto nel Vangelo e ci ricorda i giorni che precedono la Pasqua ebraica, come abbiamo letto qua. E noi sappiamo, parliamo di Pasqua ebraica perché le altre non, sostanzialmente non esistono, almeno scritturalmente. Che cosa succede? Succede che 6 giorni prima della data della Pasqua, Gesù si va verso questo villaggio che viene chiamato, questo luogo che si chiama Betania. E in questo luogo dove va? Va in casa, dobbiamo stare attenti perché chi legge qua sembra che Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si reca a Betania dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero un convito. Maria serviva e Lazzaro era uno di quelli che era a tavola con lui. Non dice che era andato a casa di Lazzaro, ma se leggiamo i Vangeli sinottici, cioè quelli che parlano di questo episodio e raccontano questo episodio, parla di Simone il lebbroso. Quindi erano andati in casa di Simone il lebbroso. Quindi ecco perché la scrittura bisogna leggerla attentamente. Ma a noi non interessa molto questo fatto. Ma interessa sapere e inquadrare questa scena. Quindi, come dicevamo prima, tutto scorre e corre, ma ciò che maggiormente conta è veramente la meta che ci siamo prefissi. C'è un episodio molto toccante, come dicevo poc'anzi nel Vangelo, che ci ricorda i giorni che precedono la Pasqua. Gesù si reca a Betania in casa di Simone, il lebbroso. In questo convito c'era la famiglia di Lazzaro, che questo Lazzaro che è colui che Gesù aveva risuscitato, ma c'era anche Maria, e presumibilmente anche Marta, assieme a tanti, perché sapete, questi conviti che avvenivano sono un po' come i conviti che avvenivano da noi. Anche se eravamo poveri, negli anni che furono, ogni tanto dalle nostre parti si facevano un convito, non si lasciava quasi mai nessuno di quel quartiere fuori. Quelli che c'erano venivano invitati, no? Capite? Anche a mangiare magari pasta. Cioè un pezzo di pane con un pezzo di formaggio, stiamo facendo un esempio. E quindi questo è l'ambiente dove si svolge e ci racconta che Maria serviva e ci viene raccontato appunto che in questa scena che con Marta e Maria c'era pure Lazzaro. E questo Lazzaro che Gesù aveva risuscitato dai morti. E avvenne che Maria, proprio quella Maria, che è ai piedi di Gesù, no? Nel racconto che conosciamo, la casa di Marta e Maria, eccetera, prende un vaso, questo è l'episodio centrale di questo racconto, prende un vaso contenente dell'olio di nardo e era un olio di gran prezzo, ne unge i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Ecco, che cosa possiamo dire attorno a questo? Allora, questa Maria, sapete, è la sorella di Lazzaro. E dal racconto ci viene detto che da Gesù, che lei aveva conservato questo olio per il giorno della sua sepoltura. Sapete, era in uso così in Israele all'epoca. Si conservavano e i corpi venivano tenuti in grande considerazione. Ieri come oggi, e quindi veniva riempito di questo, venivano unti da questo profumo. Ma avviene un fatto a un certo punto incredibile. Maria non resiste, non ha più resistito. Prende questo vaso, lo rompe, questo olio, non so se lo rompe o lo rompe, ma gli unge il corpo di Gesù e i piedi. E perché? Perché ha voluto fare questo? Immaginiamo questa donna. Ha voluto fare questo a colui che lei amava e l'ha fatto per onorarlo. L'ha fatto per onorarlo. Lei non ha guardato come Giuda, che ha fatto una serie di ragionamenti di quanto poteva valere quell'olio che poteva essere dato ai poveri, e non ha guardato questo. Io in qualche modo penso che da un po' che Maria volesse fare questo gesto. Perché l'aveva conservato per il periodo della sepoltura di Gesù, che sapeva in qualche modo, ma ha voluto farlo prima. Ha voluto farlo prima, onorare il suo Signore. Non sappiamo se fu anche spinta dal fatto che forse, penso io, dal fatto che aveva risuscitato suo fratello. Sapete quello che dice? Io non mi interessa cosa dice. Io lo voglio fare perché sento questa spinta forte di riconoscenza. Di riconoscenza, riconosco che Gesù è il mio Signore e che Egli è degno di ogni mia considerazione. Egli è degno di ogni lode, perché Egli è il Signore. Quindi questa donna avrà messo assieme tutte queste cose. Penso ai momenti che stava ad ascoltarlo, che era ai piedi di Gesù, mentre sua sorella Marta era affaccendata. E penso a tutte queste cose che lei ha ricevuto e che a un certo punto le ha messe nel suo cuore. E a un certo punto non ha più resistito. Ha preso quest'olio e ha voluto ungere Gesù. E dice che la casa si è riempita completamente di questo profumo. Sapete, attorno a una cosa del genere, quanti ragionamenti si sono fatti, ma sono tutti inutili i ragionamenti che vengono fatti attorno. Sono ragionamenti che non hanno senso. E in contrapposizione viene messo vicino a questo fatto uno dei più insensati ragionamenti. il valore di quell'olio che poteva essere venduto e si potevano dare dei soldi sostanzialmente ai poveri. E Gesù poi dice: ma se volete, i poveri ce l'avete sempre con voi, se questo è il problema. Ma quello era un falso problema, come anche noi nella nostra vita spesso spostiamo sempre dal lato spirituale e spostiamo sempre sul carnale, sul ragionamento, sul valore in denaro. Le cose spirituali non hanno un valore in denaro. Non hanno alcun valore, ma hanno un valore immenso e enorme davanti agli occhi di Dio. Non per niente c'è scritto: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine corrodono, ma fatevi tesori nei cieli. E Pietro dice: ora la vostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce. Ecco, io voglio scommettere su questa fede, su tutto il resto non mi interessa. Noi dobbiamo avere questa spinta nei confronti di Gesù. Non dobbiamo fare i calcoli. Ecco, qui con questi calcoli si uccide la fede. Ricordiamocelo sempre: i calcoli uccidono la fede. La fede non fa calcoli, non fa calcoli di nessun genere. L'amore non fa calcoli. Se mi costa tanto, mi è costato tanto. L'amore agisce. E Maria ha voluto onorare Gesù, non ha resistito e ha preso quest'olio di gran prezzo per ungerle il corpo. E Maria ha meditato su tutta una serie di cose, ma sicuramente ha riconosciuto Gesù come Signore. E questa spinta, e questa è la spinta che manca a molti di noi. Manca a molti di noi che vivono la loro fede facendo sempre dei calcoli, facendo dei calcoli su quanto tempo ci rimane da vivere, facendo dei calcoli quanto mi costa, facendo dei calcoli su quanto tempo diamo al Signore durante la nostra giornata. Però ho anche le mie faccende da fare, ho anche, e potremmo continuare. Maria non fa calcoli, prende e decide di onorare il suo Signore. C'è una cosa che rompe tutto quello che c'è attorno, rompe la forma, perché quell'olio era stato destinato comunque a ungere il suo corpo durante, per l'amore, invece no. E questa spinta nei confronti di Gesù, perché c'è questa spinta? Perché Maria riconosce Gesù come Signore. E ora io sfido quanti di noi riconoscono Gesù come Signore. Nella fede, cari fratelli e sorelle, non puoi mettere la parola ma, non si fanno queste cose. Sì, la parola ma non viene assolutamente contemplata in questo aspetto, perché ci deve essere un canale senza condizioni. Dio ci chiede una fede senza condizioni. Se noi ci poniamo delle condizioni e ci facciamo sempre dei problemi, se questo si può fare o questo non si può fare. Io credo che abbiamo ancora un grande tabù, abbiamo un gradino enorme che non riusciamo a fare per andare direttamente da lui e fare questo gesto che riconosce definitivamente Gesù come sovrano. della nostra vita. Quindi non era... E questa è la spinta, dicevo, che manca a molti di noi che si definiscono credenti e che non hanno nella loro mente e nel loro cuore Gesù come il fine della loro vita e della loro fede. E trascorriamo le nostre giornate stando più lontani possibile dalla cosa più preziosa che abbiamo, da colui che crea la fede e la rende perfetta. Non era il valore dell'olio, ma era la volontà di riconoscere il Redentore, capito? E di essergli riconoscenti. Ecco, vedete, questo fatto è un fatto importante, molto importante. Tant'è che Gesù nelle altre parti dove si parla di questo fatto, dice che questa cosa che Maria ha fatto sarà ricordata sempre. Sarà ricordata sempre. E infatti oggi ne stiamo parlando e vogliamo ricordare il gesto che lei ha fatto, ma vogliamo anche cercare di capirlo. Vogliamo anche cercare di capirlo. Quindi quando noi facciamo i calcoli, non è fede la nostra. La nostra fede non può avere condizioni, non può avere condizioni, ma una porta aperta dove non ci sono più barriere tra noi e Dio. Quel giorno dicevamo, quei 3 giorni che sconvolsero la storia dell'universo, Gesù ha aperto questa porta per noi. Il velo si è squarciato, ma evidentemente pensate tutto ciò che doveva fare il sommo sacerdote per poter accedere al luogo santissimo. Pensate tutto ciò che doveva fare, riti, offerte, sangue sparso dappertutto perché era un impuro. E si accedeva al luogo santissimo con grande timore. Il sommo sacerdote faceva questo, offrendo sacrifici per sé e per il popolo, ben sapendo che il sangue di capri e di becchi non può togliere il peccato. Eppure era l'unica condizione per poter accedere in questo luogo, per poter fare delle richieste a Dio. Ora questo luogo è stato squarciato in quei giorni, ma nessuno vuole percorrere. Ora che la porta è aperta, ora che non dobbiamo sgozzare agnelli, ora che non dobbiamo, nessuno vuole percorrere, vuole andare nel luogo santissimo che Gesù ha aperto, forse perché ha paura di vedere la santità di Dio. Ma se hai paura, vuol dire che non sei stato ancora purificato dal suo sangue, o perlomeno non ti senti tale, perché probabilmente questo è il problema che ti impedisce. Eppure il luogo è aperto, è stato tracciato, eh? E tu non... Gesù dice, quante volte ho voluto, lo dice agli ebrei, ma lo dice a tutti, quante volte ho voluto raccogliervi come una chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto. Ecco, c'è sempre questo fatto di questa volontà che il Signore, il Dio, rispetta sempre. Voi, ma voi non avete voluto. Quindi non era il valore dell'olio, ma la volontà di riconoscere il Redentore, di essergli riconoscenti, perché questo è un altro grande problema che coloro che credono hanno. Già, è una cosa che diventa sempre più rara, essere riconoscenti a Dio, a Gesù negli ultimi tempi. È una cosa sempre più rara perché Gesù l'ha detto, ma quando egli tornerà troverà ancora la fede sulla terra. E se ci guardiamo in giro, facciamoci qualche domanda, ma anche se ci facciamo un giro nelle chiese, nelle case, ovunque volete, allora sapete perché? Perché siamo sempre abituati a ricevere da Lui, doni su doni. E questo ci fa pensare che il ricevere è un bene acquisito. Ma se noi guardiamo solo i doni che riceviamo, perdiamo di vista veramente questa esigenza che il credente deve avere di essere riconoscente a Dio. E quando a noi manca questo desiderio di essere riconoscenti a Dio, ma di quale fede stiamo parlando? Allora, benché, vi ricordo, siamo riconoscenti, e c'è scritto che benché l'uomo non ha nulla che può dare a Dio. Cosa gli può dare in cambio? Ma nonostante tutto, ecco, noi non gli possiamo dare, cosa gli possiamo dare? Le offerte, le quali offerte? C'è scritto che possiamo dare i nostri corpi in sacrificio vivente. E che significa? Maria aveva deciso di onorarlo, di onorare la sua santa persona. Capite? Quello è solo un gesto, non era il valore di per sé, perché anche la vedova che offre quello che aveva al tempio, mentre gli altri davano il superfluo, lei ha dato l'unica monetina che aveva. E Gesù ha detto, lei ha dato molto più di tutti gli altri. Allora, il che ne pensa ognuno di noi? Gesù, dobbiamo onorarlo. Onorarlo. C'è scritto onora tuo padre e tua madre, perché questo ti porterà lunghezza di giorni e benedizioni nella tua vita. E allora maggiormente dovremmo onorare il Signore, il Dio nostro, e come Padre. In questo gesto c'è riconoscenza, in questo gesto che ha fatto Maria, c'è riconoscenza e amore. E come abbiamo visto qualche versetto sotto, ci rendiamo subito conto come questo fatto puramente spirituale, perché questo è un gesto puramente spirituale, viene interrotto. Come interrotto? Chi l'ha interrotto? Viene interrotto dall'impurità del nostro cuore e dal ragionamento carnale. Ma scusate, ma quanto costa quest'olio? Ma non potevamo venderlo e darlo ai poveri. Ecco, si poteva vendere quest'olio e darlo ai poveri. Questi sono ragionamenti di chi non ha nel proprio cuore la riconoscenza per quel che ha ricevuto da Dio. Questi sono questi ragionamenti. Allora, la domanda è, vale più Gesù o tutti i poveri del mondo? Vale più Gesù o tutti i poveri del mondo? Non c'è scritto che potete perfino dare tutti i vostri beni ai poveri e perfino il vostro corpo ad essere arso, ma senza amore non siete nulla. Ma l'amore, dico, se noi non amiamo Dio, come facciamo ad amare il nostro prossimo? Diventa quell'amore fatto di calcoli. L'amore dell'uomo è un amore fatto di calcoli. L'amore di Dio o per Dio è un amore che non ha limiti. E allora c'è scritto, senza amore non siete nulla. Dio è amore e nessun amore più grande di lui. E l'ha dimostrato nel fatto di aver dato il proprio figlio come sacrificio propiziatorio per la salvezza del mondo. In questo Dio non posso dire che Dio è stato grande, perché Dio è chiaramente maestoso in ogni cosa, ma dovremmo imparare anche da questi gesti che lui ci ha insegnato, e che mentre eravamo ancora suoi nemici, egli è morto per noi. Ecco, questo è questo amore che non bada a spese. Senza senza questo che abbiamo detto fino adesso, ogni ragionamento è vano. Non c'è denaro, non c'è nessun'altra vita che può riscattarci. Non c'è denaro, non c'è niente che può riscattarci. È per questo motivo che la mia riconoscenza a Dio deve essere totale. La mia riconoscenza a Dio deve essere totale, tutti i giorni e tutti i minuti che mi rimangono. Il resto, al di là di tutto questo, della mia riconoscenza, rimane un fatto puramente religioso. E non serve a niente. Rimane il resto solo un trafficare, un consumare le giornate senza che queste portino frutto nella nostra vita. Abbia pietà di noi, Signore, anche per questo. Ma ci fu anche un altro fatto in quel momento, problema, che Lazzaro, che era lì con loro. Questo vi fa capire quanto siamo diversi, quanto sono diversi il piano di Dio con i pensieri degli uomini. E c'era un altro problema in quella tavola, che anziché essere un qualcosa di straordinario, c'era un fatto straordinario. E che Maria compie questo gesto. Ma ce n'era un altro che Gesù aveva già compiuto. Era Lazzaro, che era lì insieme agli altri. La gente accorreva per andare a vedere Lazzaro. Oh, ma chi di noi non andrebbe a vedere uno che era morto, era al cimitero e ritorna in mezzo a noi perché Gesù l'ha risuscitato? E quindi la curiosità era grande. E la gente andava a vedere. E questo però era diventato un problema per quelli che lo. Perché volevano addirittura ucciderlo, i farisei, perché molti credevano in Gesù per via di Lazzaro. E volevano farlo fuori. E quindi sto povero Lazzaro, che era morto di una malattia, rischiava ora di essere soppresso da una coltellata, da una bastonata, non lo so. No. Ma non era stato giudicato da morte, diciamo ancora la vita, ma non per una malattia, ma perché egli era la potente testimonianza di Gesù. E tutte le volte che noi testimoniamo di Gesù, vorrebbero farci star zitti, sentono lo Spirito e vogliono, perché quella testimonianza può portare altre persone a Dio. E l'avversario questo non lo vuole, non lo vuole. Allora, mi piace questo, che Maria aveva premeditato nel suo cuore, aveva premeditato, secondo me ci stava pensando, dice, ma io sento il bisogno di fare qualcosa per lui, benché noi non possiamo dare niente a Dio. E si muove, ecco, fratelli, questo è... Dovrebbe essere la nostra fede e si muove. Non gli importa né dell'olio quanto costa, non gli importa niente. È da un po' che ci pensava, ma quest'uomo che è davanti a me, che io l'ho ascoltato quando veniva a casa mia, mi buttavo ai suoi piedi per ascoltarlo. Poi nel momento che mio fratello è morto, e gli ho detto, ma... Quando gli sono andate incontro, lei e la sorella, gli ho detto, ma signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù gli ha detto, ma sono io la resurrezione e la vita. E Gesù risuscitò il fratello. E tutti questi fatti sono stati accumulati nel cuore di questa donna che decide così, indipendentemente da ogni cosa, non gli importa nulla. Vuol, non gli, sapete quando vuoi fare questo gesto perché per te è, quella persona è il massimo dell'amore e tu non sai come fare, ma l'unica cosa che puoi fare la fai per lui, l'unica cosa che puoi fare la fai e lei l'ha fatto. E io mi chiedo, noi, l'unica cosa che possiamo fare per lui. Quante volte la facciamo? Quante volte giriamo la faccia dall'altra parte? Perché temiamo il nostro prossimo, il giudizio del nostro prossimo. E Gesù ha detto, lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Ma cosa mi può fare un morto? Ma sono, questi sono morti nei loro falli, nei loro peccati. E mia sorella, e mio fratello, e mio, di che cosa mi devo preoccupare? Perché devo aver paura del suo giudizio? Sono io che devo aver paura. Io devo essere paura, devo aver paura di essere giudicato come credente. Cioè, ma allora vuol dire che sono io che ho dei problemi gravi, non chi non crede, non chi non crede. Allora, ecco, io voglio essere come Maria. Non mi interessa. Se ho riconosciuto il mio Signore, ecco, voglio fare qualcosa, benché senza di Lui non posso far nulla. Ma quello che ho ricevuto, come dice Pietro, dice allo storpio, quello che ho ricevuto, io te lo do. Ecco, non, ecco, capite? Quindi quello che io ho ricevuto, io te lo do nel nome di Gesù Cristo. Ed è così che dobbiamo fare noi. Ma non solo quando ascoltiamo i culti, questo deve restare fisso nel nostro cuore. Ed è così. Gesù non la rimprovera, come dicevano, ma perché non la rimproveri perché fa questo? No, Gesù la lascia fare, anzi la loda. E ci viene ricordato questo, dice che questo episodio sarà ricordato in tutto il mondo. È vero. Che siamo salvati per grazia. Ma questa grazia cade su chi si riconosce peccatore e debitore con Dio. Su chi si riconosce peccatore e debitore. Perché dice io sono peccato, Gesù è morto per me. Chi si riconosce debitore, sapete, si sente sempre, oh, io so. E quanto siamo debitori nei suoi confronti? Abbiamo letto poc'anzi. Cosa abbiamo letto in Apocalisse? Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Tu hai creato tutte le cose, che significa? Non solo le bottiglie. i materiali, tutte le cose, la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuna cosa è venuta all'esistenza senza Gesù. Ma quando è che le capiamo queste cose? E impariamo a fare differenza tra Dio e il resto. Tra Dio e il resto. Ecco perché sono proibiti gli idoli di ogni genere. Per evitarci di fare questo tragico errore. Ecco. E quindi piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo, e lo credo, e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. E poi stava, ecco, poi vidi in mezzo al trono i quattro esseri viventi, uno che stava ritto come un agnello, come se fosse stato immolato, il quale aveva i sette spiriti di Dio mandati in tutta la terra. E poi ancora, avendo ciascuno le cetre e le corone d'oro piene dei profumi che sono le preghiere dei santi. E ancora, tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio. Ma sì, fratelli miei, ci hai comprato a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ecco. E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Vedete, degno l'agnello che è stato immolato di ricevere le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la benedizione. Cosa possiamo aggiungere a tutto questo? Se noi non sentiamo nella nostra vita 24 ore su 24, ogni istante, il fatto di voler fare, non a sproposito, di dare quel che abbiamo ricevuto, è perché non abbiamo ricevuto se non diamo. Non abbiamo ricevuto, quindi vuol dire che noi dobbiamo. Chiediamo a Gesù che ci dia, che ci renda disponibili. Non dire: ma non ho tempo, adesso devo fare quello, domani devo fare l'altro. No, no, tutte quelle cose le farai. Anch'io devo fare un mucchio di cose. Non me ne può di meno, come si dice qualcuno. No? Calma. Molta calma. Molta, molta calma. Prima viene il rapporto col mio Dio, la mia pace con Lui. E tutto il resto ci penserà Lui a pianificare la mia vita. Quindi, a parte che mi viene in mente che, sapete, noi facciamo, pianifichiamo di qua, facciamo di là e poi facciamo la fine di quel fattore che finalmente appare alla finestra e dice: ah, finalmente, anima mia, tutto questo, guarda quanto ho guadagnato, quanto ho fatto. Adesso, anima mia, puoi godere di tutti questi beni. Quindi dopo, e cosa gli dice il Signore? Stolto, questa notte la tua anima ti sarà ridomandata. Ciao, vivete in pace, fratelli. Vivete in pace. Allora, non ardeva il nostro cuore quando egli ci parlava. Così dicevano i discepoli sulla via di Emmaus. E allora io mi chiedo: non arde il nostro cuore alla parola di Dio, alle cose che ascoltiamo? Quei giorni furono giorni che cambiarono la storia dell'universo per sempre, ma cambiarono anche la mia vita per sempre, perché mentre vivevo nel buio profondo, c'è scritto in Ebrei 4, Ebrei 2, eccetera, ma non sto lì a farvi perdere tempo, se perdete il filo, c'è scritto che Gesù ha fatto questo. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Allora, abbiamo ancora paura? Sì, può essere, abbiamo paura, non lo so. Ognuno risponde per se stesso. Ecco, che cosa è venuto a fare Gesù? A liberare tutti da questo spavento. La Bibbia dice che la morte è il re degli spaventi. Dice che è il re degli spaventi. Ma Gesù e coloro che credono hanno superato questo scoglio grazie a Lui. Allora, questi erano quei giorni. Tutte queste meraviglie sono state messe in atto da Dio per la nostra salvezza. È vero che io per Gesù non posso fare niente. E senza di Lui, e soprattutto senza Lui, dice, senza di me non potete fare nulla. E come possiamo metterlo in dubbio? Ma questo non cambia la mia riconoscenza nei suoi confronti. E questa riconoscenza deve essere costante ogni attimo della mia vita. E devo sempre dire, eccomi Signore, eccomi, ho davanti a me un'anima, non so come, ma se tu vuoi e crei l'opportunità, io devo testimoniare. Non devo pensare solo ai cavoli miei e parlare di quella persona solo di cose che riguardano questa vita. Deve essere sempre presente davanti a me il seme che io devo seminare, perché ogni persona è come la terra. E poi non dipende da me se quello è un terreno roccioso, quello dipende da quella persona. Ma io devo seminare. Guai a me se non lo faccio. Guai a me se non lo faccio. Poi ripeto, nella roccia il seme lo tiri, rimbalza, non importa. Ma dobbiamo avere questo a cuore, sempre, sempre, perché questo significa che abbiamo amore non solo per Gesù, ma per tutti quelli che non lo conoscono e che per i quali Gesù è morto comunque. E se non apriranno il loro cuore, moriranno. E non ci sono vie di mezzo. O saranno salvati o saranno perduti per l'eternità. Dio, il Signore nostro, ci dia opportunità e metta nel nostro cuore questo desiderio stabile di parlare a chiunque, appena possibile, di Lui, di incuriosirli e fargli capire che noi abbiamo una fede che non viene meno, perché siamo riconoscenti a colui che ha fatto ogni cosa per noi. Amen.